nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Xari Falghiro sedeva su un ramoscello di nocciolo posato sul muschio e cuciva alacremente. Stava imbastendo il fazzoletto oro e scarlatto per la tunica. Questa è una delle citazioni con cui si apre il volume che presentiamo oggi, Il guardaroba favoloso, moda e costume nella letteratura per l'infanzia, di Marcella Terrusi, Carocci Editore. La citazione è dalla raccolta di racconti The Fairy Caravan che Beatrix Potter scrisse a partire dal primo Novecento e che in italiano sono usciti da Mondadori col titolo La carovana fatata nella traduzione di Barbara Servidori. Beatrix Potter e le sue storie di sarti e sartoria sono solo un esempio di questa attenzione materica ai fili, stoffe, vestiti che attraversa la letteratura e la cultura dell'infanzia. I bambini sono vestiti come atto di cura e vestono a loro volta bambole e pupazzi, si travestono come gioco simbolico del facciamo che eravamo. La storia del filo e della stoffa, della lana e dell'intreccio, del ricamo e di tutto ciò che ci costituisce come individui sociali è poco raccontata, perché spesso, forse in quanto prevalentemente femminile, è rimasta confinata nel domestico. Vestirci e vestire i bambini è un atto pedagogico, afferma Marcella Terrusi nel suo saggio, e io partirei proprio da qui, nella nostra conversazione con l'autrice de Il guardaroba favoloso. Terrusi è docente nel Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, campus di Rimini, Università di Bologna, ed è consulente scientifica per la Bologna Children's Book Fair. Il suo lavoro scientifico è dedicato alla storia della letteratura per l'infanzia, agli aspetti materiali e simbolici della relazione educativa, alla formazione e all'educazione ecologica. Buongiorno Marcella Terrusi. Allora, ci può spiegare in che senso vestirci e vestire i bambini è un atto pedagogico?
Dunque, quando parliamo di stoffe, di vestiti e di bambini, immediatamente ci vengono in mente i gesti che facciamo nei confronti dei bambini prima ancora che nascano. Noi immaginiamo in tutte le culture del mondo quello che chiamiamo il corredo del nascituro, lo immaginiamo vestito, proiettiamo su di lui e su di lei i simboli della nostra cultura, dell'appartenenza materiale a una cultura che insieme è simbolica, no? E fisica, e quindi prepariamo adesso con la lista magari dell'ospedale, un tempo invece con una ricca tradizione familiare, quel piccolo guardaroba di benvenuto che lo iscrive in una società. Quindi vestire un bambino non è mai un atto neutro, è sempre un atto che si riferisce alla storia delle forme e dei simboli, tanto quanto all'idea di infanzia. Ecco l'aspetto pedagogico, l'idea che l'uomo sia sempre un essere in divenire e che quindi, come le taglie dimostrano, è un essere metamorfico. Ecco, vestire un bambino o una bambina significa proiettare messaggi, forme, simboli, ma anche desideri. Diciamo proiettare, estendere la nostra idea di infanzia.
Infatti, leggendo il suo libro, emerge proprio come il filo, il tessuto abbiano un ruolo fondamentale e spesso sottovalutato nella storia individuale e collettiva.
Le storie di fili e di stoffa sono onnipervasive, sono in tutte le fiabe, sono nei miti, sono nelle storie personali. Guardi, le racconto una cosa. Quando incontro studenti, studentesse o bibliotecari, insegnanti, insomma le persone che incontro nelle mie formazioni, nelle mie conferenze, da alcuni anni chiedo loro di condividere con me la loro memoria tessile. Allora chiedo: c'è un oggetto di stoffa o un indumento a cui siete particolarmente legati e perché? Dopo un istante di smarrimento in cui tutti i volti mettono la loro attenzione sulla propria memoria, scaturiscono da queste persone dei racconti meravigliosi che hanno a che fare con nonne che cuciono, con mamme che preparano vestiti di carnevale, con la maglietta regalata, la maglietta che diventa piccola, il vestito che diventa piccolo e gli si aggiungono i pezzi, la sciarpa regalata dalla nonna o dall'amica del cuore, l'oggetto con cui si dorme come la copertina di Linus e altre memorie tessili, autobiografie tessili di straordinaria emozione. In questi cerchi, uno degli ultimi l'ho fatto a Marina dei Libri a Palermo, per esempio, si crea una grande emozione, perché è come se nei fili e nelle stoffe si celassero stratificate le storie individuali e collettive che ci collegano al tempo. Vengono subito fuori cugini, fratelli, sorelle, madri, nonne e zie che ci iscrivono di nuovo in una rete, in una trama di relazioni. È come se fossero i fili che ci tengono come degli aquiloni legati alla terra, al nostro tempo.
Questo mondo di donne che ricorda è anche un mondo maschile, voglio dire, questa è una curiosità che mi sorge ascoltandola. Se i suoi allievi sono stati anche dei maschi, anche loro hanno rievocato delle storie così, i tessili?
Sì, assolutamente, è una dimensione assolutamente collettiva quella in cui si è iscritti in una relazione di stoffa nel momento in cui si viene al mondo, non solo, ma così come artiste e stiliste hanno innovato la forma, reinventato l'incanto attraverso le stoffe e i fili, altrettanto è accaduto per artisti o stilisti straordinari. Penso, lei citava Beatrix Potter all'inizio, no? Nel suo
Sì.
Sarto di Gloucester c'è una poetica, diciamo, dello scampolo, possiamo dire, no? Di ciò che rimane, dei ritagli di stoffa. Io ho trovato una poetica simile nel lavoro di Antonio Marras, per esempio, cresciuto nel negozio di stoffe del padre e cresciuto nell'amore per questi ritagli, per questi pezzi dimenticati, apparentemente inutili, che possono ricombinarsi. Ecco, la moda poi è questo, no? La capacità combinatoria di creare nuove forme e nuovi motivi e nuovi discorsi attraverso il già dato, no? È una reinvenzione del tempo.
Quando lei prima parlava del residuo, di ciò che rimane, mi viene in mente l'altra citazione con cui lei apre il suo volume di Benjamin, che appunto dice i bambini si sentono irresistibilmente attratti dal residuo. Quindi c'è anche tutto questo discorso interessante sul riutilizzo. Venendo alla letteratura per l'infanzia, lei dedica una cospicua parte del suo saggio a che cosa indossano i classici, i personaggi classici della letteratura per l'infanzia, e ne cita parecchi. Vogliamo fare qualche esempio, lascio a lei la scelta.
Sì, volentieri. Dunque, se noi pensiamo ai personaggi della letteratura per l'infanzia, quelli classici, li pensiamo vestiti in un modo molto specifico. Questo perché il guardaroba, il vestiario di un personaggio letterario non è mai casuale, ma racconta il personaggio, è parte fondamentale della personalità di quella figura che poi diventa indimenticabile. Se pensiamo a Pippi Calzelunghe, Pippi è stata, ha più di 80 anni, come sappiamo, li ha compiuti quest'anno,
Sì.
l'abbiamo festeggiata a Bologna anche con Salani, non li dimostra, ma soprattutto ha da sempre, dal momento della sua nascita, della sua pubblicazione, impresso una fortissima impronta su quella che è la moda e anche sul costume delle bambine e delle ragazze soprattutto, continuamente citata sulle passerelle dei grandi stilisti, penso a Vivienne Westwood, Moschino, potrei citarne anche altri, e anche continuamente citata nell'abbigliamento femminile e non solo. In un abbigliamento che è stato anche definito punk in qualche caratteristica, ma che rappresenta molto bene il desiderio di autodeterminarsi. Si cuce il vestito da sola, indossa delle scarpe più grandi dei suoi piedi, scarpe che le ha regalato suo padre. Guardi che è una metafora bellissima, no? Ti do qualcosa che ti protegge, ma ti lascia uno spazio grandissimo di crescita e di indipendenza. Se pensiamo a Mary Poppins, è una perfetta dandy. Mary Poppins è definita dal suo guardaroba, dai suoi accessori, ed è consapevole di questa capacità narrativa, persuasiva e anche trasformativa che il guardaroba ha, tant'è che è estremamente vanese, vanitosissima. Mary Poppins si guarda nello specchio con i guanti nuovi, cambia abito per il giorno di festa, dunque è una perfetta dandy, ha perfettamente incamerato il codice vittoriano per poterlo infrangere. I bambini fanno questo, cioè si appropriano con grande intelligenza delle regole per poter poi creativamente applicare anche il proprio pensiero divergente, per fortuna, visto che il nostro è completamente fallimentare. Ci sono personaggi della letteratura che hanno relazioni molto diverse con l'abbigliamento, penso per esempio ai ragazzi della Guerra dei Bottoni, un libro che io ho amato molto, un grande classico del 1912, in cui la merceria, possiamo dire, è al centro dell'economia di guerra di queste due bande di ragazzi che si combattono combattono e si combattono a suon di bottoni tagliati e cinghie ed elastici tagliati. Per cooperare, loro organizzano un tesoro per poter ricucire, no, i prigionieri di guerra e rimandarli a casa in maniera decente, e collezionano bottoni, stringhe, elastici, anche qualche soldino, e nel fare questo devono cooperare. Quindi, ancora una volta, l'ambito del vestiario diventa una relazione fra l'individuo e la collettività e anche un tramite materiale e simbolico per la cura, per la vita. Vestire una bambola, vestire un bambino, rivestire un prigioniero significa avere cura dei suoi bisogni primari. Noi siamo animali vestiti, senza vestiti non sopravviviamo.
Lei sottolinea anche come uno dei primi personaggi in assoluto della letteratura italiana in generale. Beatrice, descritta da Dante nella Vita Nuova, appaia vestita e si sottolinea il fatto che lei apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto, sanguigno, cinta e ornata, eccetera, eccetera. Sarebbe bello ancora parlare tantissimo dei personaggi letterari e dei loro vestiti. Io vorrei soffermarmi in chiusura su un'altra parte del suo saggio, quella in cui lei ci parla di diversi albi illustrati proprio sul tema del filo e del vestito e del vestirsi.
Con piacere, io ho avuto il piacere di curare una mostra internazionale che si chiama Fabulous Wardrobe, appunto come il mio libro, negli stessi mesi in cui ultimavo la stesura del saggio, in cui abbiamo raccolto circa 150 albi illustrati da tutto il mondo che avessero a che fare con questo tema. Li abbiamo divisi un po' in quelli che sono anche i capitoli del libro, no? Le figure dei sarti, i motivi grafici, come le righe, no? Così narrative, così imprendibili, oppure le fiabe, perché il fiabesco è pieno di stoffe, di vestiti e di accessori, pensiamo a Cenerentola, pensiamo a Cappuccetto Rosso. L'albo illustrato in questo senso presenta proprio una possibilità di osservare un ambito dell'immaginario in maniera privilegiata, perché lo fa attraverso la narrazione di storie, ma anche attraverso oggetti di design, no? Che sono gli albi illustrati stessi, che sono come degli abiti. Maurice Sendak diceva devono nascondere la cucitura quando sono ben fatti. E dunque, in maniera diversa, questi albi illustrati sono 150 quelli del guardaroba favoloso del Fabulous Wardrobe della mostra, ma ce ne sono molti di più. Come dire, mettono in pagina regine che cuciono, manuali di rammendo, uomini del circo che nella roulotte si dilettano a fare l'uncinetto, bambine e bambini che scelgono come vestirsi liberamente e naturalmente biografie di stiliste e di stilisti.
Nella tana del Bianconiglio.
Marcella Terrusi ci ha parlato del suo saggio Il guardaroba favoloso, moda e costume nella letteratura per l'infanzia. Un'uscita che idealmente è la terza di una trilogia che ha contribuito in modo importante allo studio dell'albo illustrato, una trilogia tutta edita da Carocci. Il primo titolo era stato Albi illustrati, leggere, guardare, nominare il mondo nei libri per l'infanzia. Poi era uscito Meraviglie mute, Silent Book e letteratura per l'infanzia, ed ora il guardaroba favoloso di cui abbiamo parlato oggi. La nostra puntata si conclude qui. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani, un cordiale saluto.